Spirito Santo, tu che sei il dono del Padre, che sei la vita del Figlio Gesù, scendi anche oggi abbondantemente su di noi e fa di noi un grembo accogliente del tuo Figlio e della sua parola, perché vinca la nostra sterilità e renda nuovamente feconda la nostra vita interiore. Amen. Buona giornata. Oggi, come vi avevo anticipato, faremo le due meditazioni guardando la peccatrice e Simone, però guardandoli in una maniera nuova, diversa rispetto a ieri. Vi suggerisco, diciamo che in questi giorni un po' ve l'ho detto anche in altra maniera, però vi suggerisco molto di coltivare uno spirito un po' contemplativo con la parola, nel senso che la parola va un po' abitata e per cui uno la abita nella misura in cui un po' la contempla, si mette un po' davanti a questa parola, la guarda, vi entra, e più la guarda e più entra in questa parola, più questa parola mi entra dentro e poi mi parla. Questo lo dico anche perché voi vi accorgete di come una pagina della scrittura possa durare più di una predica della messa della domenica. Perché poi quando ti capita la pagina del Vangelo, come questa, che non è capitata 2 mesi fa, uno ha 7, 8, 9, 10 minuti di tempo e alla fine uno dice, non sa da che parte prendere, no? Perché c'è questo avvicinamento. E allora ci mettiamo in contemplazione della peccatrice e di Simone, perché oggi li guarderemo insieme a Gesù. Guardandoli con Gesù ci permetterà di andare ancora più in profondità dentro alla parola e di riceverne ancora qualche dono utile al nostro cammino spirituale, non solo di questi giorni, ma dopo questi giorni, e anche al nostro cammino di conversione, non solo in vista della confessione, ma del nostro itinerario di conversione al Signore. Facciamo come ieri, al mattino la peccatrice con Gesù, al pomeriggio Simone con Gesù. Ieri, guardando alla donna, alla peccatrice, abbiamo visto che ha osato, ha rischiato tutto su Gesù. Il suo profumo con il quale ha unto Gesù diceva questo. Per ricordare la giornata di ieri, chi non ha rischiato, chi non rischia, non chi non ha osato, chi non osa. Su Gesù diventa un religioso, ridiventa un religioso, se anche era un consacrato. Ma oggi vogliamo andare oltre e osservare il suo incontro con Gesù, che è il cuore di tutta questa parola. Come avviene questo incontro? Il testo è chiarissimo nel rispondere e lo fa con una descrizione magistrale che io sintetizzerei dicendo che questo incontro avviene per un contatto. Stare ai piedi di Gesù, poi le mani, le lacrime, i capelli, il profumo e i baci. E notate che tutto questo non è stato accompagnato da parole, perché questo linguaggio è stato più che eloquente e non ne ha avuto bisogno. Questi gesti dicono a Gesù, questi gesti parlano a Gesù, raccontano a Gesù. Questi gesti dicono di lei, raccontano di lei a Gesù. Sono tutti questi gesti segno di un contatto interiore in atto tra la peccatrice e Gesù. E Gesù cosa fa? Si lascia toccare. Udite, udite, Gesù si lascia toccare da una donna. E una donna di queste. È uno scandalo, eh? Gesù non la rifiuta, non la respinge nel suo toccare. Gesù avrebbe potuto dire: ho capito, non esageriamo, basta così, eh? E invece Gesù è lì, sta lì, la lascia fare, la lascia libera. Addirittura di più, le trasmette una fiducia nel toccarlo. Altrimenti lei a un certo punto si sarebbe fermata da sola. Invece percepisce che da parte di Gesù non c'è opposizione al suo gesto, al suo contatto. Secondo elemento, questo stare di Gesù non è Gesù lì impalato. No, no. Gesù è vivo in quel momento in cui la donna compie questi gesti. Non li subisce, no. A suo modo ne è partecipe, perché Gesù non è imbarazzato come Simone e tutta la compagnia di Simone. Perché? Perché anche in Gesù c'è lo stesso desiderio della donna. E qual è il desiderio? Di arrivare anche lui a toccare lei e a toccarla nel profondo del suo vissuto, a toccarla nel profondo della sua storia di peccato, a toccarla nel suo passato che tanto la schiaccia, che tanto la opprime e che rischia di inaridirla. E allora ecco che Gesù si lascia toccare perché a sua volta vuole arrivare a toccarla, in modo da rigenerarla e così guarirla. Bello, no? Questa esperienza è e resterà al cuore della vita di questa donna. Questo incontro è e resterà per sempre quello che ha generato in lei un'esistenza e una persona nuova. Questo incontro, questo contatto. Vorrei esplicitare ancora di più questo, che ritengo un elemento importantissimo, e allora lo facciamo ascoltando Marco 5, 21, 43. Il testo lo prendo dalla versione di Marco perché è più ricco di particolari. C'è anche in Luca, tra l'altro subito dopo il nostro testo. Marco 5, 21, 43. È un po' lunghetto, però lo leggiamo tutto perché... Voi mentre lo ascoltate... percepirete un po', Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi, e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi, senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» E i suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli gli disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, i tre, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Il contatto. Quando c'è questo contatto, qualcosa accade. E quindi c'è sempre un generare o rigenerare vita. Questo contatto fa accadere qualcosa che rende feconda, che rende la vita di nuovo generata, rigenerata, generativa. Non sto a leggerle, mi riferisco ad altri due episodi. Li guardate, li cercate anche voi, bellissimi, uno più bello dell'altro. Zaccheo, dove Gesù va a casa sua e dove lì un contatto avviene, qualcosa accade perché si vede che è rigenerato. La samaritana. A quel pozzo qualcosa, un contatto c'è tra Gesù e lei, qualcosa accade perché la brocca resta lì e lei non ha più bisogno dell'acqua del pozzo. Guardate che è vero anche il suo contrario, che dove non c'è contatto non accade niente e quello che era vivo muore, non è più fecondo, non è più generativo, non c'è più vita. Dove non c'è contatto non succede niente, non accade niente. Questo contatto che cos'è? È una relazione di intimità. Se voi osservate bene i testi che abbiamo citato, il nostro, quello di Marco, Zaccheo e la Samaritana, tutti questi testi hanno al cuore questo incontro e questo contatto di intimità tra Gesù e la peccatrice, la bambina, la donna, Zaccheo, la Samaritana. È bellissimo il testo di Marco, in particolare nella donna che aveva perdite di sangue, che voleva toccarlo. Gesù si sente toccato e lei si è sentita toccata. Accade qualcosa in tutti e due. È da contemplare anche questo, In tutti i testi viene a stabilirsi una relazione tale che attrae, che coinvolge, che ti fa arrivare a quel contatto intimo con Gesù. Tutti desiderano questo. Anche quelli che non lo desiderano esplicitamente, pensiamo la bambina, lei non l'ha chiesto, ma suo papà sì. Per cui il contatto c'è con tutti e due, non c'è solo con la bambina, ma anche col padre. La samaritana non ha cercato questo incontro con Gesù, se l'è trovato come un regalo e si è difesa ma poi piano piano ha abbassato le barriere e poi questo contatto è avvenuto. Anche Paolo, questo straordinario, 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 parla di sé, della sua vita, della sua storia, dove è avvenuto questo contatto. E ne parla in più di un testo. Io ho preso e prendo Filippesi 3, 12. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù, afferrato da Cristo Gesù. In un altro testo dirà trafitto da Cristo Gesù. Al cuore della vita di un consacrato c'è questa intimità che è stata e che è il cuore del cammino interiore. E dove e quando si fa questa esperienza di questa intimità, che vuol dire di questo contatto, di questa confidenza, con quella scioltezza della peccatrice, che dice questo contatto, questa intimità, che dice un'intesa, che dice una complicità, che dice, come dire, che uno sempre di più, che uno è sempre di più nell'altro. Si fa nella preghiera questa esperienza. Sì, perché o la preghiera diventa questo contatto intimo con Gesù, oppure che cos'è la preghiera? Se è vero che ogni contatto con il Signore Gesù è preghiera, non è vero invece che ogni preghiera è un contatto con il Signore. In questi giorni io riesco a gustare anche le messe, e non so, io vi ringrazio, spero che per voi non siano pesanti, di poterle celebrare senza dover guardare l'orologio ogni momento, perché che ansia, mamma mia, essere lì a dire la messa. Uno deve dire la messa di essere lì ancora con questo orologio in mano, perché se per caso sfora e arriva a 46 minuti, c'è già lì qualcuno che dice: l'abbiamo tirata lunga stamattina. Quando uno lo dice così, magari lo fa anche un po' come battuta, però intanto te lo dice, poi magari ti accorgi che te lo dice 2 volte, 3 volte, e vuol dire che non tutte le preghiere sono un contatto con Gesù. Perché quando una ragazza incontra il suo fidanzato, l'orologio non lo guarda. Solo che questo è ciò che è la discriminante, questo contatto, questa esperienza di intimità, è la discriminante. E guardate che non è questione di tempo o di strategie, ma è proprio una questione di contatto intimo con lui, che avverrà tanto nella misura in cui tu lo desideri. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Il desiderio di arrivare a toccarlo. Lo spirito, che è il maestro della preghiera, scende su di te, su di me, su di noi, per trasformare ogni nostro atteggiamento, ogni nostro sentimento, ogni nostro pensiero, ogni nostro affetto e gesto di preghiera in un contatto vivo. Ma questa trasformazione avviene nella misura del nostro desiderio di questo. Perché se io non lo sento e non lo desidero, e lo Spirito Santo fa anche lui quello che può, o meglio, fa quello che tu gli permetti di fare. Senza il tuo desiderio, lo Spirito non può metterti in contatto. Non so se sono riuscito a... Ecco, io credo che la differenza tra uno o un altro, uno o una o un'altra, la fa questa esperienza. Ci sono proprio delle persone, le avrete incontrate anche voi nella vostra vita, le incontrate anch'io e le ritengo un dono che il Signore mi ha fatto, dove in queste persone tu percepivi e sentivi che vivevano in un contatto, vorrei dire, costante col Signore. E questo lo dico proprio perché è una cosa che tante volte la gente lo dice, e che tante volte, ahimè, si sente che, come diceva Pascal, che senti tante persone che parlano di Dio, ma ti accorgi che ne parlano senza averlo mai sentito, senza averlo mai toccato. E allora io credo che nella Chiesa uno dice, ma la questione, il problema delle vocazioni o la crisi delle vocazioni, è davvero una questione di numeri il problema? Non lo so se è una questione di numeri. Il Papa, negli interventi che ha fatto anche qualcuno recentemente, ha detto attenzione a non fare come quelli che vanno al mercato e che alla fine portano sempre a casa qualcosa per riempire il frigo, per riempire. Io credo che la questione delle vocazioni è, secondo me, questa. Non so se al Signore serva di più un esercito o serva di più persone che hanno al cuore del loro cammino interiore questa intima relazione con il Signore, viva, perché è questa che le rende feconde, che renda generativa, capace di generare. E ahimè, non so se, però alcuni segni, alcune testimonianze ci sono di questo. Non so, uno dice, sarà un caso, non lo so, però dico, la madre Canopy su quell'isola lì ogni tanto deve mandarne via qualcuna per il timore che l'isola sprofondi, perché essendo così tante, si sa mai che... E che se tu vuoi andare lì per stare 2 o 3 giorni, devi telefonare 1 mese, 2 mesi prima, perché trovare il posto per andarci e stare lì un giorno, una notte, magari un giorno, magari sì, in giornata, ma per la notte dormire... E oddio, non è che se la cosa... Cioè, non è che uno prende la macchina, ma c'è da prendere pure il battello, insomma, c'è un po' di traffico e via. Questo è quello che è avvenuto nella casa di Simone, alla donna. E allora mettiamoci in contemplazione di questo e chiediamo al Signore, di darcene il desiderio di questo. perché la nostra preghiera, il nostro rapporto con Lui, se non diventa questa cosa, nel bene e nel male ci segna, perché tu ti accorgi quando incontri un prete, una suora, anche un vescovo, e ti accorgi se c'è o non c'è questa relazione intima. Questa cosa qui nel tempo fa una differenza. Quasi vorrei dire, glielo vedi persino quasi esteriormente. Non so se riesco a spiegarmi. Noi ci sarà la canonizzazione di Madre Teresa, di questa donna straordinaria. Io dico che se al funerale di questa donna c'erano tutte le religioni, c'erano i capi di stati di tutto il mondo, c'era chi credeva, chi non credeva, vuol dire che qualcosa di diverso, qualcosa... Com'è che quel qualcosa lì, come si chiama? Che non c'era da nessuna parte. E da dove viene il profumo? Perché adesso piano piano, fuoco, fuoco, fuochino, fuochino, ci siamo. Viene da lì, da quella relazione intima con Lui. Bene, vi ringrazio perché ce la fate ancora ad ascoltare, anche ad ascoltare me. No, ascoltare Lui non smettete mai, ascoltare me è facoltativo. No, questo mi aiuta perché, come succede sempre quando tu parli alla domenica, quando vedi che quella in terza fila fa uno sbadiglio, quell'altra guarda nella borsetta, tre hanno già guardato l'orologio, uno dice ciao Massimo, chiudi baracca burattini, perché non interessa a nessuno, non interessa a nessuno. L'unica cosa che interessa da buona gente, brava gente di chiesa, è sentire la messa, punto, e non sentire altro, niente. Però non anticipo le cose di oggi pomeriggio. Però così è. E nel bene e nel male, perché io ne sento tante contro sti poveri preti, che siamo la categoria più bombardata da parte di tutti. E devo dire, noi preti diocesani, scusate se faccio questa difesa della mia categoria, perché alla fine li conosco, belli, brutti, malconci come siamo, però guardate che c'è una dedizione che nessuno conosce, mentre se tu fai qualcos'altro, il Don Matteo di turno, allora sì, no? E io devo dire che non è facile, tra virgolette, predicare la parola. Per alcuni aspetti è più facile in questo momento, quando tu hai un uditorio che, scusate, ha sete e ha fame. Ma quando uno è lì, prima smetti, meglio è, prima andiamo a casa, meglio è. È difficile, e sti poveri preti ricevono, ogni tanto salta fuori un altro che ha detto che spara sulle prediche dei poveri preti, insomma. No, io credo che per cui è importante anche, lo vedo su di me, che chi ho di fronte mi condiziona nel bene e nel male, anche nel, no? Ma credo che lo fate anche voi, no? Quando voi parlate con una persona vi accorgete che non gli interessa quello che state dicendo, a un certo punto, se invece vedi che è interessata, tu ti appassioni ancora di più, no? È così. Per cui vi ringrazio. Portate pazienza ancora un paio di giorni, poi vi riposate. Ah, no, dimenticavo. Io adesso ho il tempo magari di bere un goccio di caffè e poi io, Sala San Giuseppe, vero?
Sì.
Ecco, io da stamattina comincio fino a, diciamo, 11:15, per avere un quarto d'ora per prepararmi anch'io alla messa. E così poi nel pomeriggio dopo la meditazione fino a un, diciamo così, il vespero alle 7, magari fino alle 6:30, ecco. Grazie.